Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come fa uno ad essere un buon atleta? Come fa uno ad essere molto capace a fare cose? Come fa una buona squadra per poter ottenere vittorie? Quando è che un esercito ha più possibilità di vincere? In tutti questi casi la risposta è lo stesso: quando ogni membro lavora insieme per il bene comune. Un atleta è quando il corpo lavora bene insieme, ogni pezzo, i polmoni respirano bene, il cuore batte giusto, le gambe muovono giusto, le braccia, se uno corre, anche le braccia sono straimportanti nella corsa. Tutto. Chiaramente uno che sa cucire bene, gli occhi, le mani, tutti coordinati. Una squadra in qualunque sport, collaborano. Non è che ognuno cerca di essere più bravo degli altri, no, collaborano. Un esercito, ognuno ha il suo ruolo e svolge bene il suo ruolo. In una sala operatorio, è una squadra, un'equipe di persone, ognuno con un ruolo. E la ferista è straimportante. Dio volendo, uno avrà una operazione di anca che ci vuole circa 2 ore. E io avevo un amico chirurgo che faceva anche. E questo era già vari anni fa, 10, 12, 15. E la media all'epoca in America era 2 ore per un intervento di trapianto di anca, di cambiare, mettere protesi. 2 ore, 120 minuti. E lui faceva in circa 58 minuti. E lui diceva, io so, era molto umile, questo è solo un dono da Dio. Però i suoi pazienti guarivano molto prima, perché erano aperti molto prima. Allora, vi assicuro, aveva fra l'altro la sua ferista bravissima, che doveva essere sempre lei. Lui non doveva chiedere niente. Lui lavorava e lui metteva fuori mano e lei guardava e lei aveva già l'attrezzo giusto, l'arnese lì in mano. Lui e lei era lì, è una squadra. Gli altri succhiando i fluidi, tutto preciso. La squadra collaborava insieme con grandi risultati. Quando tutte le membra di un corpo collaborano, tutti sotto la guida del capo, la persona è brava in quello che fa. Quando tutti i membri di una squadra o un esercito collaborano bene, ognuno cercando il bene degli altri, ognuno dedicato non a se stesso, ma ognuno dedicato al bene comune, viene usato per compiere grandi cose, grandi vittorie. Ed è così nel corpo di Cristo, la Chiesa. E questo chiaramente è vero nell'ambito della Chiesa locale, perché noi non abbiamo nulla che facciamo insieme con la Chiesa in Indonesia, la Chiesa in Cina, la Chiesa in Corea, la Chiesa in Bolivia. Cioè la Chiesa è una, ma è composta di chiese locali. Quindi nella Chiesa, la Chiesa locale, siamo un corpo, ogni membro del corpo ha un ruolo diverso. E però tutte le membra sono essenziali per il buon funzionamento del corpo e per una buona crescita. Con gli impegni della vita, con la nostra tendenza naturale di pensare ognuno a se stesso, ai propri problemi, propri pesi, propri traguardi, è molto facile non impegnarci per il bene comune. È facile dimenticare quanto siamo legati insieme. E in questo modo indebolisce il corpo di cui noi stessi facciamo parte. Quando ognuno pensa a sé, ma io ho le mie cose, Oh, va bene, io dovrei, ma io ho tanti miei pensieri. Stiamo indebolendo nostro stesso corpo, di cui facciamo parte, facendo male a noi stessi e anche agli altri membri. Quando invece succede che teniamo ben presente nella mente e nel cuore che facciamo parte del corpo di Cristo e per questo viviamo in modo da impegnarci per il bene comune, con i doni e le capacità che Dio ti ha dato, allora questo produce grandi benefici per il corpo e porta molto gloria a Dio. Quanti anni devi avere per partecipare al corpo? Quanti anni devi avere? Almeno 18? 21? Devi essere salvato. Anche se hai 7-8 anni, qui non c'è quello, ma anche quello può partecipare al corpo. Ogni membro ha da dare al corpo. In questo sermone vorrei vedere qualcosa della verità che noi che siamo veramente nati di nuovi facciamo parte del corpo di Cristo. Vorremmo considerare i rapporti che dobbiamo avere gli uni con gli altri, essendo membri, o meglio del corpo, membra dello stesso corpo. Come brano vogliamo guardare principalmente 1 Corinzi 12. 1 Corinzi 12, da 11 a 27, e vedremo anche qualche altro brano. Quindi trovate 1 Corinzi 12, staremo lì un bel po', e lui nei versetti, iniziando al 11, ma nei versetti primi di 11, parla per contesto dei doni spirituali. E parla di questi doni che fanno parte di quello che abbiamo da dare nel corpo. E con 11 dichiara: ora tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare come vuole. Cioè lo Spirito Santo determina chi ha quali doni, in quale misura, per quale uso. Non è che scegliamo noi. Come infatti, andando avanti, come infatti il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli, sono molte più necessarie delle altre. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate da maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte le medesime cura, le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Questo brano ci spiega che chi è in Cristo, non tutti nel mondo, ma chi è in Cristo veramente, siamo tutti membri dell'unico corpo di Cristo Gesù Cristo è il capo e tutti i veri credenti insieme formano il corpo di Cristo. Siamo membri dello stesso corpo e quindi abbiamo un legame strettissimo in Cristo. Dio ci ha fatto diventare membri di questo corpo quando lo Spirito Santo, come abbiamo letto in versetto 13, ci ha battezzati in Cristo e ci ha fatto nascere spiritualmente come figli di Dio. Leggo ancora 13. Ora noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito nel medesimo corpo. Questo battesimo, unendoci a Cristo nella salvezza, ci ha fatto entrare a far parte del corpo di Cristo. Quindi il battesimo spirituale non solo ci unisce con Cristo nella sua morte e risurrezione, e così paga la condanna per coprire i nostri peccati, ci copre con la giustizia di Cristo, ma unisce una persona nel corpo di Cristo. E quanto è importante che ci rendiamo conto e ricordiamo. Questo non è un fatto da sapere. Questo è un fatto da ricordare. Che siamo tutti membri dello stesso corpo. E questo brano lungo, questo è un brano lungo nella Bibbia, serve proprio per farci capire questo privilegio che abbiamo di far parte del corpo di Cristo. Siamo in tanti, ma facciamo parte di un unico corpo. Come dice versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche in Cristo. Siamo un unico corpo, ognuno diverso dall'altro. Come il piede è diverso dalla mano, come l'orecchio è diverso dall'occhio. Siamo diversi l'uno dall'altro, ma siamo tutti membri dello stesso corpo, e così membri gli uni degli altri. Ricordate, versetto 18, che è Dio che determina il ruolo che ciascuno avrà nel corpo. Ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Chi può essere un anziano? Non è una questione di fare un voto e scegliamo. Dio ha stabilito le qualifiche e sceglie le persone. Chi può fare questo? Chi può fare quello? Che ruolo c'è qui? Dio determina. Ogni membro non può dire io voglio fare questo, ogni membro non può dire io voglio fare quello. Il ruolo viene assegnato. Il brano continua a spiegare che anche se i ruoli sono diversi, ogni membro è importante. Infatti, come nel corpo fisico, bisogna che le membra abbiano onore l'uno per l'altro. Le membra più deboli sono più necessarie e quelle più forti devono curare i più deboli. E Dio vuole che noi abbiamo vera cura l'uno per l'altro. E quando abbiamo vera cura, arriva la verità. In 24, 25. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisioni nel corpo. Ma le membra avessero tutte una medesima cura, le une per le altre. Qual è il ruolo di Dio? Qual è il piano di Dio? Qual è il piano di Dio per noi? Che abbiamo cura, gli uni per gli altri. Questo è importante capire. Il piano di Dio per noi come Chiesa è che ogni membro abbia veramente un cuore, al cuore, ogni altro membro. E non solo come pensiero, ma come impegno. Perché se io ho al cuore, non è un bel pensiero, ma ogni tanto faccio un pensiero, determina come vivo. Non vivo pensando ai miei problemi. Non vivo pensando ai miei pensieri, ai miei desideri, ai miei pesi. Vivo pensando agli altri. Vivo pensando agli altri. Infatti, un motivo per cui spesso ci troviamo così aggravati dai nostri pensieri, perché non stiamo pensando agli altri come dovremmo. Perché se stiamo pensando agli altri, non abbiamo tempo di stare lì a focalizzare così tanto sui nostri impegni. Io non ho tempo, ho tanto da fare. E forse ci sono tanti che hanno bisogno di me. E non ci sto pensando e mi sento aggravato da quello che io ho da fare e non trovo in Dio la forza di compiere le mie cose. E veramente Dio non me la dà. Perché sto peccando. Sto vivendo egoisticamente e Dio non mi dà la grazia di avere successo in quello che faccio. E sento sempre più derafatto e quindi, anziché ravvedermi perché sto vivendo egoisticamente, ma perché non mi aiuti? Perché non stai spendendo quello che ti ho già dato per la mia gloria. E non ho tempo per gli altri, non ho soldi per gli altri, non ho impegno, non ho per gli altri, perché vorrei tanto. Devi capire, io vorrei, se io avessi di più, darei di più. Ma non ne ho. No, non ne hai. Perché Dio non ti sta dando perché quello che hai non stai spendendo bene. Perché il tuo cuore non è giusto. Quando diamo la primizia a Dio, e non si può dare nulla a Dio direttamente, giusto? Cosa faccio? Prendo soldi e li metto nel fuoco? Questi do a te, li brucio così sono per te? Tempo, ok, sto qui, questo è per te, un'ora non faccio niente, questo è dedicato a te. No, quello che diamo a Dio, diamo per la sua gloria, che riguarda il suo regno. E molto spesso riguarda quello che stiamo facendo per gli altri, usando i nostri doni. Quando diamo a Dio, edificando il corpo di Cristo, troviamo che Dio dice, ecco uno fedele. Sei stato fedele in poco? Così dice poi Gesù nella parabola, ti sarà affidato molto di più. Tu usi quel tempo che avevi, che era poco, usi per il mio regno? Ah, ti do molto in più, di più. Usi i tuoi soldi per il regno? Non quando avevi avanzato, no, ma quando sembrava che non ti bastavano, ti do molto in più. Usi le tue capacità, ti do molto in più. Dio ha collocato ogni membro del corpo di Cristo al posto giusto, dandole i doni, le prove, le responsabilità e le circostanze perfette, secondo il suo piano eterno. È essenziale che ogni credente abbia fede nella saggia, perfetta scelta di Dio. È anche importante che ognuno si adoperi nel ruolo che Dio gli ha dato, con i doni che Dio gli ha dato, per il bene comune. Versetto 7, abbiamo letto. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, sono i doni spirituali, per l'utilità comune. In una grande famiglia serve che ognuno si collabora. Funziona molto meglio. Se ognuno dice, ah no, io faccio per me. Io lavo i vestiti, ma lavo solo i miei. Quindi il bucato è quasi vuoto. E ognuno va il suo bucato, ma non ci sarebbe tempo di usare la lavatrice, ognuno lava 4 capi. E la lavatrice fa tantissimi cicli quasi vuoti. Funziona meglio. Allora, io farò i piatti, ma farò solo i miei. Poi vuoto l'acqua e qualcun altro va e lava i suoi piatti. Io pulisco il tavolo dove ho mangiato io, lascio sporco dappertutto. Il resto. Ma che vita sarebbe? Sarebbe terribile. Ognuno deve cercare di fare tutto. Invece, quando ognuno si adopera per il bene comune, la famiglia e il corpo va avanti bene. Non svolgere il tuo ruolo che Dio ti ha dato, non utilizzare costantemente i tuoi doni per gli altri, non usare i tuoi soldi per gli altri, non usare il tuo tempo per gli altri, vuol dire peccare, vuol dire essere egoista, vuol dire credere in una menzogna. Ah, ma non riesco! Tu non capisci il mio programma, è una stagione straindaffarata, non riesco. Se dico abbastanza una cosa, ci credo anch'io. Se lo dico abbastanza, ci credo. Ma non la rende la verità. Dio mi ha dato da curare gli altri. E se non ho tempo, sto facendo qualcosa di sbagliato. Semplice. Semplice. Vuol dire che tutti hanno lo stesso tempo? Assolutamente no. Assolutamente no. un single che non ha molto lavoro avrà molto più tempo che una mamma con 6 figli, se dovesse succedere un esempio così. Certamente, uno con tanti problemi qui avrà meno. Cioè, però ognuno ha da dare, ognuno ha un ruolo e ogni membro del corpo è importante. Il ruolo di ciascuno è importante. Quindi, o credente, renditi conto che tutte le membre del corpo hanno bisogno di te, o che possiamo avere una vera cura gli uni per gli altri, come le membra del corpo fisico hanno cura gli uni per gli altri. Chiaramente, quando pensiamo al fatto che dobbiamo impegnarci per il bene comune, è importante stare in guardia e non cercare di fare bene alle persone più piacevoli a noi. Naturalmente, Tizio si trova meglio con Caio, Sempronio più con Giorgio, e così via. Ma non è da Dio per dire, ma io cercherò di edificare quello con cui mi trovo bene. No, il corpo è unico. È buono usare i doni per edificare chiunque Dio mi mette davanti. Perché non do spazio alla mia carne per scegliere. Chiaramente, se io sono una persona che tutti vorrebbero evitare, sarebbe anche giusto da parte mia dire, ma perché? Cioè, scusate, perché? Perché? C'è qualcosa in me? Ho dei peccati che non sto riconoscendo? Però dobbiamo curarci l'uno l'altro. Se il piede viene morso da una vipera o da un insetto velenoso, o calpesta un chiodo e viene ferito, ah, un grande chiodo che va nel piede, cosa fa? La mano, ah, è successo a te, non a me, sono contento. No, la mano fa questo. La mano piange insieme al piede e dice, senti, portami le stampelle e io porterò un po' del tuo peso. Cercherò di sollevarti. Vieni che ti do un massaggio e cerco di togliere via il dolore. Vieni che ti metto dentro una crema, delle antibatteri, quello che serve, cercherò di aiutarti. Il corpo è tutto collegato fra sé. Non è che una parte ride perché l'altra si è fatto male, ma lui no. Il versetto 26 ci ricorda di questo. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Fratelli e sorelle, siamo parte di un unico corpo. Soffriamo insieme. Gioiamo insieme. Romani 12:15 parla di questo. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Stessa cosa. Ma questo succede quando abbiamo un cuore l'uno per l'altro. In famiglia, di solito, se la famiglia va bene, se un figlio viene onorato, tutta la famiglia gioisce. Se un figlio viene maltrattato, tutta la famiglia è triste. Anche noi dobbiamo avere quel tipo di cuore. Dobbiamo identificarci insieme. Quando manca, è perché non ci rendiamo conto di essere veramente un corpo. Allora domanda, tu vivi così? Tu ti identifichi veramente con gli altri della Chiesa? Cioè, che sono sul tuo cuore? Pensa ai loro problemi e non solo ai tuoi? Gioisci con le cose belle che succedono a loro come se succedesse a te? Un genitore, quando il figlio viene molto onorato, succede qualcosa di bellissimo nella vita di un figlio, che cuore ha un genitore? Io vi vedo, gioite. Ma non è successo a me, è successo a mio figlio. No, un genitore dice, che bello, ha grande gioia. Forse più gioia che se fosse successo a se stessa. Perché si identifica come i membri della stessa famiglia. E noi siamo una famiglia in Cristo. E quindi preghiamo che Dio cambierà il nostro cuore per farci riconoscere sempre di più che siamo legati insieme. Per crescere il nostro amore l'uno per l'altro. E questo ci porta a crescere il nostro impegno l'uno per l'altro. Parlando poi di come possiamo vivere per portare bene agli altri nella Chiesa, ovvero agli altri membri del corpo, un aspetto principale è di utilizzare i nostri doni spirituali. Abbiamo già letto 1 Corinzi 12, 7, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, che vuol dire i doni spirituali, per l'utilità comune. Perché hai doni spirituali? Per il bene di tutti gli altri. Romani 12, se volete trovare, 4 a 8, ci parla di come adoperare e usare i nostri doni spirituali. Romani 12, 4. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo in molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo. E ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni diversi, differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento, e colui che esorta, attende all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presiede con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Il punto qui. Tu hai doni spirituali. Sono per la Chiesa. E cosa sta dicendo in breve questo versetto, questo brano? Sta dicendo, quello che hai, usi. Perché devi dirci quello? Perché la nostra tendenza è di non usare i doni spirituali. Perché se io uso i miei doni spirituali, per chi le uso? Per chi vengono usati? Solo per gli altri, mai per me stesso. I miei doni non possono produrre niente per me stesso. I doni non mi servono, servono per gli altri. Perciò, se io penso a me stesso, non posso usare i miei doni. Perché farò quello che, secondo il mio giudizio, porterà beneficio a me. Ho le mie cose. Io sono stanco. Ho tanti impegni. Devo completare questo. Non ho avuto tempo per me. Allora, io non userò i miei doni. E questo brano sta dicendo, se tu hai quel dono, usalo. Se hai quel dono, usalo. Se hai quel dono, impegnati in quello. Perché Dio conosce la nostra tendenza di essere così presi che le nostre cose, mancanze di organizzazione, mancanze di tempo, vado lento, sono stanco, che alla fine non usiamo i nostri doni. E il corpo ne soffre. I nostri doni spirituali servono per il bene degli altri e perciò dobbiamo usarli. Un altro brano che conosciamo che ci ricorda lo scopo dei nostri doni e che è, sono per il bene degli altri, 1 Pietro 4, 10, ve lo leggo io, che qui vengono chiamati la svariata grazia di Dio, i doni qui, la svariata grazia di Dio, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come i buoni amministratori della svariata grazia di Dio, la multiforme grazia di Dio. Ciascuno mette al servizio degli altri. Ma io non ho tempo! Tu non capisci quanto ho da fare. No, tu non capisci che tu non puoi produrre frutto nella tua vita se stai cercando tu di compiere le cose. Dio ci ha dato un incarico e dobbiamo utilizzare quello che abbiamo per il bene comune, mettere al servizio degli altri i doni che abbiamo. Questo è quello che fanno le membra di un corpo umano quando il corpo funziona bene. I piedi dicono, mandatemi tutto il peso del corpo, ci pensiamo noi. Dovete arrivare lì, noi porteremo il peso, le mani. Senti, dovete portare cose e spostare cose, farò io tutto. Perché sono più adatto a quello. Il cuore dice, avete bisogno di sangue? Ci penso io, per tutto quanto il corpo, non solo per me stesso. I polmoni, ci pensiamo noi, a tutto l'ossigeno che serve al corpo. Voi fate la vostra parte, noi vi daremo ossigeno. Avete bisogno di più? Lavoreremo di più. Ma non è stancante? Non preoccupatevi. Basta che ci dite quanto ossigeno serve, ci pensiamo noi. Ma fate giorno e notte, non preoccupatevi. Ci spendiamo per voi. Questo è come funziona il corpo, vero? Non, il corpo, quando è che un membro dice, ma io devo pensare a me. Io sempre sto qui portando il peso, pensateci voi un po'. Il corpo non funziona così. E quando il corpo, o meglio dire, solitamente non fa così. E quando vive come Dio ha creato il corpo, funziona bene. Ed è una cosa meravigliosa. Perché Dio ha dato al corpo tutti i pezzi, tutte le membra giuste. E quindi funziona benissimo, il corpo è una meraviglia. Il corpo fisico e anche il corpo spirituale. Quindi è importantissimo riconoscere che siamo parte di un unico corpo e di impegnarci a curare il nostro corpo affinché il corpo possa compiere grandi cose. Un corpo umano, quando tutte le membra si dedicano al corpo, riesce a fare solo per se stesso o riesce a fare anche per altri? Quando il corpo, ogni membro si sacrifica per il corpo in sé riesce a fare grandi cose per gli altri. Quando ogni membro pensa solo a se stesso, quel corpo non riesce a fare nulla, neanche curare se stesso. Chiaramente, vivere pensando al corpo è il contrario di quello che facciamo di natura. Di natura, ognuno pensa a se stesso o al massimo alla propria famiglia biologica. Ma così non deve essere nel corpo di Cristo. Che privilegio fa parte del corpo di Cristo. È un privilegio. È come un bambino orfano che viene adottato in una famiglia dove c'è tanto amore. Chiaramente ognuno fa la sua parte. E lui, quando viveva per strada, viveva solo per se stesso. Adesso che viene fatto membro del corpo di questa famiglia, cosa deve fare? Non deve più vivere per se stesso, ma non deve dire, uffa, adesso devo pensare a loro. Devo, oh Signore, che grazia che oggi faccio parte di una famiglia dove sono amato e dove posso dedicarmi al miglioramento della famiglia e noi come famiglia possiamo portare gloria a te in tanti altri. Romani 12, 10. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Questo brano ci aiuta a capire con quali cuori dobbiamo impegnarci gli uni per gli altri. Dobbiamo avere un amore fraterno tale che ci spinge ad amare gli uni gli altri teneramente. È abbastanza facile avere un certo amore per certi perché mi trovo bene con questi. Ma noi dobbiamo avere questo cuore con tutti. E cosa devi fare se quella persona lì e quella persona lì ti sono difficili ad amare? Questa è la realtà. Non è facile. Ugualmente facile amare tutti. Ci sono certi che sono molto più facili amare. Cosa bisogna fare quando non è che ho qualcosa nel cuore per certe persone? Forse non ho per nessuno perché sono molto egoista, ma solo per certe meno non ho amore. Allora dobbiamo iniziare soprattutto facendo che cosa? Pregare. Ma non, oh, cambi il mio cuore. No, non è la preghiera giusta. Dobbiamo pregare per quella persona. Sì, si può anche chiedere, Signore, mostrami il mio peccato. Però soprattutto prego per quella persona. E poi, prima che Dio cambi il nostro cuore, impegnarci a cercare attivamente il suo bene. Inoltre, sarebbe utile cercare di passare tempo per quella persona. Cioè, se io non trovo qualcosa nel cuore per una certa persona, è buono passare tempo con quella persona. Questo aiuta. Sto pregando per la persona? Mi sto impegnando specificamente per il suo bene in modo pratico, reale? E cerco di passare del tempo. Un amore tenero non arriva automaticamente. Anzi, non arriva se non c'è un impegno. E non arriva se non c'è contatto con quella persona. Non puoi avere un amore tenero, un affetto tenero, se non passi tempo. Perché non è qualcosa che vuoi vivere a distanza, se non c'è già. E quindi dobbiamo pregare, chiedendo a Dio, cambia il nostro cuore e benedici quella persona e aiutami a vedere come posso io essere usato in quella preghiera, ad essere una benedizione. Poi, lì Romani dice anche, l'onore, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Che Primo Corinzi, il nostro brano di prima, 12:22, dice, anzi, le membra del corpo che sembrano essere i più deboli sono molto più necessarie per delle altre, e quello che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggiore onore. E le nostre parti necorose le sono circondate di maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alla parte che ne mancava. Alla parte che ne mancava. Dobbiamo onorare gli uni gli altri. Questo non è legato all'onore che uno merita. Questo, infatti, la Bibbia qui abbiamo appena detto, dà maggiore onore alle parti che ne mancano. Una persona che è molto in gamba e fa tanto, tutti onorano quella persona di natura. Ah, quanto è bravo, quanto si impegna, una persona brava. Ma non ha bisogno di essere onorato. È la persona che ne manca che ha bisogno di essere onorata. Allora, in base a che cosa possiamo onorare uno che non fa quasi niente? Uno che è egoista. Uno che non cammina bene. Come posso onorare uno così? Dobbiamo onorare uno così in base a quanto uno così è prezioso a Dio. Quanto è prezioso un credente a Dio? Gesù dichiara in Matteo 24, quello che abbiamo fatto per il minimo fratello che crede in Lui, abbiamo fatto per Lui stesso. Gesù ci insegna in Luca che quando il buon pastore va e trova e salva una pecora sperduta, che c'è gioia in cielo. Grande gioia. Quanto è preziosa un credente qualsiasi a Dio? Quanto dovrebbe essere prezioso a noi? A livello pratico, in che modo dobbiamo rendere onore gli uni agli altri? Ci sono tanti modi. Per esempio, onoro una persona quando mi vedo con quella persona, cercando, avendo premura di voler vedere veramente come sta. È un onore trovarmi con qualcuno e non voler raccontare le mie cose, voler sentire veramente come sta quella persona, cosa ha sul cuore, che mi è importante, non perché mi interessa in sé, ma perché mi è importante quella persona. Onorare è questo, per uno. Si onora cercando di preferire gli altri. Si onora cercando di dire, senti, lasciami prendere quel peso, anziché, ma io ho le mie cose, onorare è, Signore, dammi la forza di prendere qualcosa in più per alleggerire lui, per alleggerire lei. Quello è onorare. Dio ci comanda di onorare gli uni gli altri. Questo riguarda non qualche premio che si fa a qualcuno una volta all'anno, riguarda come viviamo nei rapporti, riguarda la sera, io sono stanco. Oh, sono stanco. Non sto bene anche, ho mal di testa, mal di pancia. Non chiamo nessuno. Onorare è, io voglio interessarmi in come sta quella persona. Signore, dammi la forza di non pensare al mio mal di testa. Ma io voglio sentire come sta, forse è giù, io non ho potuto incoraggiare. Signori, non, la testa non funziona, dammi chiarezza, quel versetto di 3 giorni fa, perché da 2 giorni non riesco a più pensare, ma lì pensavo 3 giorni fa e ho scritto giù, chiamo e condivido quello che ho visto. Quello è onorare. Onorare è sacrificare per il bene, per incoraggiare gli altri. Questo è un esempio di onorare. Poi, in 1 Corinzi 12, abbiamo letto che Dio ha creato il corpo in modo che le membra avessero la medesima cura gli uni per gli altri. E questo riguarda una cura spirituale, una cura pratica e quando serve una cura economica. Cioè riguarda tempo, soldi, impegno. Non è faccio per me, se mi avanza vedo chi ha bisogno. Non è la medesima cura. No, io vedo i bisogni e mi gestisco. In Romani 12:13, provvedete ai bisogni dei santi. Esercitate l'ospitalità, che lì era proprio portare in casa. E poi in 1 Giovanni 3:17, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che ne ha è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Chiaro insegnamento lì, anche a livello pratico. Tempo, soldi, impegno. In Atti 5 vediamo che tanti credenti di Gerusalemme vendettero campi e proprietà per provvedere economicamente agli altri credenti che ne avevano bisogno. Scusate, cosa vuol dire quello in pratico? Pensate, non è mi avanzo un po' di soldi questo mese. No, sai, abbiamo quel campo che abbiamo ereditato, che sta da 3 generazioni in famiglia, ed è la nostra pensione. Ma qui ci sono le famiglie che sono venute da altrove, sono stati salvati il giorno di Pentecoste, sono rimasti per crescere, e adesso non hanno lavoro, non sono di qua, ma vivono qua e non hanno più soldi. E i bisogni sono grandi, sai, quel campo vale, magari in soldi nostri, vale 200.000. Vendiamo, sarà un grande aiuto. Vendere campi e proprietà non era dare qualcosa al portafoglio. Vuol dire, sai, non possiamo fare quello che pensavamo. Dobbiamo comprare un cammello più piccolo, ma una macchina più piccola per noi. Dobbiamo fare questo, però possiamo pensare agli altri. È una questione di vivere pensando al bene del corpo. Quindi l'amore e la cura che dobbiamo avere gli uni per gli altri non è solo simbolica, non è un sentimento, ma riguarda tutte l'essere nostro, i pensieri, desideri, preghiere, tempo, beni, forze, azioni. Tutto questo perché siamo veramente tutti membri dello stesso corpo. Siamo tutti membra dello stesso corpo. Il corpo di Gesù Cristo, il nostro capo. Quando il corpo è più forte, noi siamo più forti. Quando il corpo è benedetto, noi siamo benedetti. Quando il corpo riesce a compiere grandi cose per Cristo che dureranno nell'eternità, siamo noi che stiamo facendo questo, che è un privilegio immenso. Allora, abbiamo considerato brevemente la meravigliosa verità che siamo tutti membra dello stesso corpo e quindi siamo membra gli uni degli altri. Questa è la realtà della Chiesa. Non tanto tempo fa abbiamo studiato insieme Efesini 4, da 12 in poi, che parla di come la Chiesa cresce, come corpo, quando tutti i membri sono ben collegati insieme in base al vigore dato da ogni singola parte. Uguale a questo brano, detto in un modo diverso. Essendo un membro dello stesso corpo, Dio ci comanda ad avere amore, premura, cura e onore gli uni per gli altri. Vuol dire avere una cura vera in base ai bisogni. E ricordiamo che Dio mette ogni membro del corpo secondo il suo piano perfetto, dà a ciascuno doni e capacità e le prove giuste. Ed è importante accettare i ruoli. Forse Dio ha dato a me cose che non avrei voluto ricevere. E perché quello? Spesso non vogliamo quello che Dio ci ha dato. Quando è per gli altri, preferiremo usare per noi stessi. Se io ho un dono di insegnare, vuol dire che quando ci sono bisogni, non posso fare cose per me. Devo dire, mi ha dato questo dono, è da utilizzare. E non lo utilizzo per me stesso, lo utilizzo per gli altri. Cos'hai tu che serve veramente solo per gli altri? Perché spesso vogliamo vivere per noi stessi, ma viviamo male quando viviamo per noi stessi. Genitori, più figli ci sono più si vede, ma anche uno o due si vede questo. Come sta una famiglia dove ogni membro, marito, moglie, figli, ognuno cerca di vivere per conto suo, fare il minimo necessario, non vuole pensare agli altri, vuole evitare i lavori quanto possibile, per avere più tempo per sé? Come sta in una famiglia così? Si sta bene? Va malissimo. E tutti stanno male. tutti vivono egoisticamente e nessuno sta bene. E noi siamo una famiglia. Noi siamo un corpo. E a volte manchiamo le benedizioni che potremmo avere perché stiamo pensando, ma io non ho tempo, io ho le mie cose a cui pensare. Magari vorrei tanto, tu non sai quanto vorrei fare di più, ma non riesco. Come dico, se lo dico abbastanza ci crederò. Ma non è vero. Perché Dio non ha sbagliato. Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni spirituali, delle capacità, dei mezzi per usare per il bene del corpo, affinché il corpo possa compiere grandi cose per Dio, il nostro Signore. Il corpo sarà forte quando ogni membro si impegna quanto possibile per il bene del resto del corpo. In realtà, quando tutte le membra si sacrificano per il bene comune, tutte le membra saranno bene e cresceranno. E ricordate, o credente, che la tua crescita è stralegata alla crescita di tutto il corpo. Ci sono tanti modi che possiamo impegnarci per il bene comune. Chiaramente, numero uno è pregare. Pregare. Pregare specificamente, non Signore benedice Giorgio, benedice Caio, benedice Sempronio, amen. Non è pregare specificamente. Si può fare a meno che pregare così. Quello è un bel coso dove io segno, io ho pregato, ma non hai pensato. Se tu non sai altro, non pregare. Prendi il tempo che avresti pregato, informati di altro. Perché così avrai motivo di pregare. Signore, vedo che Giorgio è stanco. Fortificalo. E nel tuo piano, fammi capire se c'è modo che posso dare un sollievo a lui. Vedo che Tiziana è, sta vacillando. Oh Signore, fa sì che posso vedere più la gloria di Cristo. Signore, fammi capire se c'è modo che posso aiutarla a avere più la gloria di Cristo. E vedo che c'è molto tensione in casa di quella famiglia. Oh Signore, ti prego che possano ognuno riconoscere il proprio peccato e vedere di più il valore del matrimonio che tu le hai dato. E Signore, dammi saggezza, forse c'è qualche parola che potrei dare io. Allora, vedete la differenza fra dire prego per Giorgio, prego benedice lui, benedice loro, benedice lei, amen. È una preghiera meccanica che non fa niente, perché non è dal profondo di cuore. Perché non mi interessa nemmeno abbastanza per informarmi di quella situazione, di quella famiglia, quella persona. E dimostra, se noi preghiamo così, dimostra il nostro egoismo. Scusate, ci vediamo la domenica e mercoledì. Tu vai in giro chiedendo come stai, notando, ascoltando la risposta, facendo più domande perché ti interessa sapere veramente. Prendi il telefono durante la settimana per capire, per sentire, perché hai al cuore. Allora questo ti dà la possibilità di pregare in modo chiaro, vero, e non solo pregare, ma notate quello che avevo detto. Signore, vedo che c'è molta tensione in casa. Oh Signore, opera. Avendo questo cuore, cosa succede quando mi trovo parlando con uno di loro? Molto spesso Dio opera tramite me, perché ho al cuore. Tiziana sta vedendo il mondo che brilla, non Cristo. E io sto pregando per questo. E molto spesso, visto che ho sul cuore, io cerco di passare tempo con Tiziana e di cosa parlo? Non la gloria del mondo. E Dio si serve di me proprio per quello per cui ho pregato. Preghiamo seriamente gli uni per gli altri. Preghiamo. E un'altra cosa fondamentale, e ho menzionato in mezzo, ma voglio dirlo, informarci. Come so io i bisogni se non mi informo? Uno può passare grosse prove, grosse difficoltà, momenti di scoraggiamento, sfiamento, e io non ne so niente perché sono preso con i miei problemi. E così il mio corpo, il corpo di cui io faccio parte, si sta indebolendo. E incide sulla mia crescita. dobbiamo usare i nostri doni spirituali. Ricordate, i doni si dividono fra doni di parola, doni di servizio, tutti e due sono essenziali. Sono andato, ieri non credo di essere andato fuori a vedere la posta, dovrei ricordare tutti i giorni. Comunque, quasi tutti i giorni vado a cercare la posta, a vedere se c'è, e o ieri o venerdì ho detto, wow, mi sono fermato, c'era un ceppo qui, adesso c'è tracce di orme di macchina. Cioè, ancora sto passando dove c'era un ceppo per mesi, 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 ancora lo passo, lo guardo e lo vedo. E dico, wow, adesso c'è spazio per un'altra macchina. Un dono di servizio ha prodotto lode a Dio ormai da più di un mese. Usate i vostri doni. Quella parola di incoraggiamento, quella parola di stimolo, quella parola di qualche volta rimprensione o ammonimento, quella parola di ricordare più di Dio, di Cristo. Usiamo i nostri doni. È un immenso privilegio far parte del corpo di Cristo. Perché per poter far parte del corpo di Cristo, bisogna far parte di Cristo. Essere religioso, andare in chiesa, non ti fa parte di Cristo. Andare sempre in chiesa, leggere la Bibbia, non ti fa parte di Cristo. Essere figlia, figlio di genitori credenti, andare in chiesa con la tua famiglia, non ti fa parte di Cristo. Essere una buona persona che si dedica agli altri, non ti fa parte di Cristo. Solamente la nuova nascita ti fa diventare parte di Cristo e perciò parte del suo corpo. Solamente riconoscendo il tuo peccato e che meriti la condanna eterna e che l'unica salvezza è in Gesù Cristo. Solamente così c'è la salvezza che ti fa entrare a far parte del corpo di Cristo. Quindi per chi non ha Cristo, ti esorto, ravvediti, riconosci la tua condizione. E aggrappati a Gesù Cristo come Salvatore e Signore. E poi per chi è già salvato, viviamo per quello che siamo. Viviamo come parte di un corpo. Non viviamo come famiglie staccate, individui staccati, ognuno con le sue cose. Io sono stanco, io ho molto a cui pensare, io ho tanti pensieri. Facciamo parte di un corpo. Viviamo per cuore a corpo, decidiamo, prendiamo decisioni in quella base. Ti serve comprare una macchina? Compri la macchina in base a quanto può essere utile per il regno. Noi abbiamo deciso, non in, solo perché il Signore ci ha messo in testa, che serve utile per il regno di avere due macchine in casa e non una. E grazie a Dio è stato utile avere, o è utile avere due macchine e non una macchina. Cioè, a livello pratico, che casa si compra, che macchina si compra, che lavoro si accetta se ci sono scelte. Si sceglie tutto in base a io voglio vivere per la tua gloria, che vuol dire usarmi, servire, dedicarmi al bene del corpo affinché noi come corpo possiamo portare gloria a te. Ricordate l'importanza di onorare le membra meno onorevoli. Ricordiamo l'importanza di amare teneramente gli uni gli altri. E quando abbiamo la cura l'uno per l'altro che Dio ci insegna, quando abbiamo grande amore e affetto l'uno per gli altri, quando onoriamo gli uni gli altri, quando non cerchiamo di pensare ognuno a se stesso, ma pensiamo al bene comune, e ci dedichiamo a quel bene comune, il corpo sarà forte, il corpo sarà curato, e tu sarai curato, e tu sarai forte, e tu sarai bene in Cristo, e saremo in grado di compiere grandi cose per il Signore. Quando consideriamo il corpo umano, è meraviglioso. Cioè, qualunque età, ma un neonato ti meraviglia, che questo qui da 9 mesi è stato formato nel segreto e nasce con questo sistema incredibile come messo insieme. Salmo 139 dichiara, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. E se questo è vero per il corpo fisico che è destinato ad essere distrutto, quanto di più è vero per il corpo spirituale di Cristo. Stai ringraziando Dio per il corpo di cui tu fai parte? Stai lodando Dio per un'opera meravigliosa di cui tu fai parte? Stai vivendo, dedicandoti per il bene del corpo di cui tu fai parte per grazia? Prego che possiamo vedere la meraviglia del corpo e possiamo dire: noi ti celebreremo perché siamo stati fatti in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere in noi e la nostra anima lo sa molto bene. Preghiamo. Padre, ti ringrazio tanti di noi per pura grazia. Nonostante il nostro cuore duro, tanti di noi facciamo parte del corpo di Cristo. Questa è una grazia. Non facciamo parte di 10 corpi diversi. Facciamo parte dello stesso corpo. E perciò facciamo parte l'uno dell'altro. Ma dobbiamo riconoscere, dobbiamo confessare che molte volte non abbiamo veramente riconosciuto la grandezza del fatto di appartenere allo stesso corpo, di essere membra di questo corpo insieme. E abbiamo trascurato, non abbiamo ringraziato, non abbiamo lodato te per la tua opera. Padre, abbiamo peccato e soprattutto non ci siamo impegnati per il bene del corpo. Abbiamo creduto alla menzogna che ci siamo detti tante volte, che non abbiamo tempo, forse domani. Non abbiamo soldi, forse domani. Non abbiamo più forza, forse domani. E così abbiamo indebolito tutto il corpo, noi stessi compresi. Padre, quando uno dà, tu gli dai ancora di più. Quando uno spende quello che ha ricevuto per la tua gloria, gli dai ancora più da spendere e provvedi tutto per lui. Aiutaci a spenderci per il bene del corpo, per la gloria di Gesù Cristo. È un privilegio immenso farci comprendere di più quanto è un privilegio. Aiutaci a avere cura l'uno per l'altro. Aiutaci a pregare veramente l'uno per l'altro, ad informarci in modo di poter pregare in modo specifico. E pregando in modo specifico, ti prego poi di servirti di noi, anche noi, a rispondere a quelle preghiere. Darci la gioia di vedere il corpo crescere sempre di più e di vederci come corpo compiere grandi opere per il nostro Signore e Salvatore, il nostro capo Gesù Cristo. Nel suo santo nome ti prego. Amen.